Penso che i giornalisti hanno molto da farsi perdonare e penso che per quanto riguarda i codici di autoregolamentazione dobbiamo riconoscere che ce ne sono tanti, ma non ci siamo mai autoregolamentati. Ma io vorrei partire dalla considerazione con la quale il giudice Ingroia concludeva il suo intervento, facendo riferimento alla fase politica che noi stiamo vivendo. Una fase importante, dove a un certo punto la politica, non la provvidenza, la politica ha deciso di sostenere un governo che politico non è, e di rasserenare un clima che era diventato rovente. Dice Mario Monti, oggi è possibile che un provvedimento possa essere votato da due forze che fino a 2 settimane fa si contrapponevano e una forza vota nello stesso modo in cui vota l'altra senza che l'uni guardi l'altro. Ecco. Questa è una fase provvisoria dove, a mio avviso, oggi, con la pacatezza necessaria, deve essere affrontata la questione delle intercettazioni telefoniche e la domanda di questo convegno la considero assolutamente puntuale, fondata, ma priva di un elemento. Perché quando parliamo delle intercettazioni telefoniche e della loro pubblicazione, non sono soltanto in discussione il principio di efficacia delle indagini che deve coniugarsi col principio della riservatezza. Noi dimentichiamo, ha ricordato Franco Nuccio, il mio garantismo, che c'è un terzo elemento, che è la libertà e il rispetto del cittadino inquisito. Tutti noi possiamo essere sottoposti a indagine e dobbiamo essere, se sinceramente democratici e legalitari, felici di essere sottoposti a indagine, anche sempre una posizione un po' scomoda, no? Purché possa essere conosciuta la mia colpa o il mio indizio di colpevolezza quando il giudice ha fatto dei riscontri, degli accertamenti. Perché poco fa Ingroia ricordava, facevo un esempio che mi ha particolarmente colpito a proposito delle tecnologie, dice io attraverso i GPS posso anche intercettare un telefonino che per esempio risale a un luogo diverso da quello che l'imputato ha dichiarato. In questo modo io posso avere intanto conferma della sua falsa testimonianza e posso avere anche un indizio per fare un'indagine. Ma io sono convinto che lei non procede all'arresto in base a quella circostanza, ma dopo aver fatto dei controlli. Ecco, detto tutto questo, io vorrei dire che sono convinto di due cose principalmente. Uno, che quando mi si dice se le intercettazioni sono utili o no, io dico che le intercettazioni sono utili, fondamentali per le indagini, devono essere favorite, tutelate e promosse dalle leggi. Su questo non ci possono essere tentennamenti. Io ricordo le polemiche di scuola quando si parlava dei pentiti. Beh, se non ci fossero stati i pentiti e se le legislazioni che si sono succedute in questi anni non avessero in qualche modo favorito il fenomeno, oggi non avremmo raggiunto quei risultati straordinari che sono stati raggiunti nel contrasto della criminalità organizzata. E senza le intercettazioni telefoniche non si sarebbero raggiunti quei risultati di contrasto della corruzione che sono stati raggiunti in questo Paese. Quindi su questo non si deve discutere. E io sono anche più radicale e forse poco garantista in questo quando sostengo, visto che si discute, ma quali reati, per quali reati deve essere consentita l'intercettazione, eccetera, questo lo decide il giudice. Io sono più d'accordo con i francesi e gli spagnoli che non con gli italiani. Il giudice responsabile delle indagini deve poter fare le intercettazioni che crede. Certo, poi ci saranno problemi legati alle sue scelte, perché le intercettazioni sono costose, il giudice ha sempre un budget, quindi non è che può intercettare tutto perché non ha i soldi per farlo, no? A proposito di soldi sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi. Ma dov'è il punto? Ecco, io vorrei dar conto di due affermazioni. Una del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Bietti, l'altra del nostro Capo dello Stato. Le ho annotate tra i miei appunti, oggi è possibile rintracciare con le parole chiave gli appunti in poco tempo e stamattina ci sono riuscito. Allora, cominciamo da Bietti, che dice una cosa molto simile a quella che ha appena sostenuto il giudice Ingroia. Dice che bisogna, quando si parla di intercettazioni, che è uno strumento insostituibile di indagine, coniugare la concreta incisività delle indagini, garantire la libertà di stampa e il diritto all'informazione e rispettare la riservatezza soprattutto nei confronti dei terzi non coinvolti. Spetta al Parlamento trovare la formula più opportuna per farlo. Se il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, come del resto anche Ingroia, dice che un equilibrio deve essere trovato, vuol dire che questo equilibrio, cari ragazzi, oggi non c'è. E quando non c'è un equilibrio, ci sono diritti che prevalgono su altri, ci sono libertà che prevalgono su altre, cioè si è in una situazione non accettabile sotto il profilo della libertà. Ma devo dire che c'è un riferimento più esplicito al tema che noi stiamo discutendo, di cui stiamo discutendo in questa giornata, nella affermazione del Capo dello Stato, quando ha salutato i tirocinanti che avevano vinto il concorso per magistrati. Cosa dice? Ascoltate perché è interessante questo riferimento. Dice, nell'avvio e nella conduzione delle indagini sappiate applicare, parla dei magistrati, scrupolosamente le norme e fare uso sapiente ed equilibrato dei mezzi investigativi, bilanciando le esigenze del procedimento con la piena tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Questo discorso vale, in specie, per le intercettazioni, cui non sempre si fa ricorso, come invece insegna la Corte di Cassazione, solo nei casi di assoluta indispensabilità per le specifiche indagini, e delle quali viene poi spesso divulgato il contenuto pur quando esso è privo di rilievo processuale. Non parla di riservatezza, parla di rilievo processuale, che sapete bene essere cosa diversa, ma può essere lesivo della privatezza dell'indagato e ancor più di soggetti estranei al giudizio. Allora, possiamo essere insensibili parlando di intercettazioni, di osservazioni così chiare che vengono da chi guida il supremo organo della magistratura e dal nostro Capo dello Stato? Io non me la sento di essere insensibile e da giornalista rifletto su che cosa si può e si deve fare. E a questo punto, vedi Natale, proprio per la pacatezza necessaria, lasciamo stare le polemiche e i disegni di legge del passato. Fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai gusti, sono rimasti tali. Parliamo invece di quello che dobbiamo fare per ottenere nella realtà la realizzazione dell'equilibrio che invece non c'è tra riservatezza, libertà del cittadino inquisito e diritto all'informazione ed efficacia delle indagini. Io non ho soluzioni specifiche perché non sono un tecnico, non so se quelle che sono state proposte e che hanno suscitato, per alcuni versi giustamente, perché arrivare al carcere per i giornalisti mi sembra una cosa francamente inaudita. Altra cosa sono le sanzioni pecuniarie, perché già esistono. Non dobbiamo scandalizzarci di cose che già esistono, ma il punto fondamentale è un altro. Quando è giusto pubblicare? Perché ha ragione Natale quando dice, beh, noi dobbiamo, è giusto che la opinione pubblica sappia per tempo di situazioni che sono lesive dei diritti o che costituiscono un pericolo. e ha fatto degli esempi, tutti giusti. Ma qual è il tempo? Perché il punto è questo. Se noi accettiamo l'idea che le conversazioni intercettate sono la soluzione dell'indagine, diciamo a mio avviso una cosa sbagliata. Le intercettazioni sono il punto di partenza di un'indagine. Allora, se noi riteniamo che siano il punto di partenza dell'indagine, chi deve decidere della rilevanza sociale che può consentire la pubblicazione anche quando il processo non è avviato o anche quando i sufficienti indizi di colpevolezza non sono emersi? E io dico il giudice. O deve essere il giornalista. Dinanzi ad una qualsiasi testo di intercettazione, chi deve decidere se pubblicandolo in quel momento, e pubblicandolo in quel momento non c'è dubbio che io ledo dei diritti di libertà? Posso colpire dei diritti, i diritti di cittadini che sono ingiustamente evocati in quell'intercettazione? Siamo sicuri che noi possiamo, nel momento in cui pubblichiamo, rendiamo omaggio, rendiamo servizio a un'esigenza di libertà? E perché non deve essere protetta la libertà di chi ingiustamente dovesse essere colpito da un'intercettazione che costituisce ancora il punto di partenza di un'indagine? Ce li poniamo questi problemi oppure no? Io, senza dare soluzione, questo problema me lo pongo. E fermo restando il fatto che le intercettazioni devono essere tutelate, favorite e promosse, e fermo restando il fatto che la libertà di intercettare da parte del giudice che indaga nell'interesse delle indagini deve essere piena, non dobbiamo poi confondere due cose. La libertà di stampa e il potere diritto di cronaca, perché sono cose tra loro diverse. E Natale lo sa, Nuccio lo sa. Perché quando si fa riferimento alla libertà di stampa o alla libertà attraverso la stampa di esprimere le proprie opinioni, quello invoca un massimo di libertà. Guai a leggi che dovessero limitare il diritto di dire ciò che si pensa attraverso lo scritto in un giornale. Ma quando io ho il diritto di informare, e cioè dar conto della verità delle cose, ossia della verità conoscibile, beh, a quel punto, cari amici, noi ci troviamo a dover necessariamente rispettare dei vincoli, perché sennò posso essere libero di dire che il giudice Ingroia è biondo perché lo vedo tale. Allora, se stiamo in questi principi, noi dobbiamo oggi pronunciarci su questo. Fermo restando che il cittadino ha diritto di sapere quando deve sapere, perché nel momento in cui è sufficiente per sapere aver conto della conversazione tra me e Nuccio mentre siamo al bar, beh, lì francamente le cose sono un po' diverse. Non dimentichiamo mai che il nostro mestiere è una forma massima di libertà. E dobbiamo difenderla, ma come tu giustamente hai detto, la possiamo difendere solo in quanto non la rendiamo impopolare e fastidiosa, perché comprime la libertà.